Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci insieme, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Siete con Spiccioli di Fede, Maria e Giuseppe. Sembra quasi Maria e Giuseppe, abbiamo anche Gesù nel nostro mezzo. Benvenuto Giuseppe, grazie per quello che tu farai, che dirai, eccetera. Volevo ricordarvi i recapiti per i nostri programmi, in modo che chi volesse chiamarci o anche se avesse bisogno come punto di riferimento Giuseppe, per poi capirete l'esperienza che ha avuto e in che cosa potrebbe esservi utile, potete mandare un WhatsApp o un SMS oppure chiamare al numero 338 522 3006. Ripeto, 338 522 3006, oppure al telefono fisso 0362 245400, o potete anche scriverci un'email a info@crcmedia.it. Bene, lo ripeterò ancora in seguito, preparatevi foglie e penna e scriveteci, telefonate o comunicate pure con noi, siamo sempre disponibili. Giuseppe, adesso dovrai raccontarci un po' di te. Giuseppe è un giovane uomo, perché non bisogna capire poi, 45 anni come ti definisci, giovane o vecchio?
Ancora un ragazzo.
Ah, ecco, quindi un uomo ragazzo di 45 anni,
giovane
di 45 anni, mi hai detto che i tuoi genitori nascono in Meridione, uno
sì,
a Campobasso, l'altro a Bisceglie,
certo,
mi pare, e tu sei nato invece al nord.
A Saronno.
Cosa ti senti? Ti senti più del nord o del sud?
Dipende dall'argomento, però dai, per il sangue che scorre nelle mie vene, assolutamente meridionale, perché comunque sì, stiamo bene in famiglia, quando siamo tutti insieme, i meridionali, siamo abbastanza caldi, però poi anche qui, comunque anche qui al nord, stiamo bene perché ormai ho tutta la mia vita qui, per cui sono metà e metà, ecco.
E lo so, poi diventiamo snaturati, perché lo stesso problema ce l'ho io, genitore meridionale, nata per un certo periodo, poi qui non sai più realmente
dove stare.
Quindi non hai un'identità precisa, prendi il buono che c'è da una parte e il buono che c'è dall'altra, oppure si sceglie quello che è veramente buono. Si impara a scegliere, a non per partito preso. Sei sposato?
Sì, assolutamente sì.
Con una donna di 41 anni, quindi
con
quasi
una donna stupenda.
Bello questo.
Elena.
Le diciamo da ascoltare poi, perché di solito gli uomini brontolano. Esatto. Hai tre figli, che non è poco.
Spettacolari.
Che non è
poco.
Federico
di 13, Nicolò di 8 e Gaia di 4.
Di 4. Nicolò l'hai chiamato.
Nicolò, sì.
Speriamo che diventi il Paganini della situazione, visto che ha il papà che è un musicista. Partiamo dalla tua infanzia. Io vorrei sapere, raccontarmi di questo bambino. Voglio che tu fai un salto indietro e ti racconti della tua famiglia d'origine. Se vuoi, con sincerità, dire come sei cresciuto, come sei stato come studente.
Sono cresciuto, se parliamo dell'aspetto del bambino, molto amato dalla nonna, molto amato dagli zii. Mia mamma probabilmente mi ha adorato e mi adora ancora oggi, però poi nel seguito ha, diciamo, un po' costruito quella che è stata la mia adolescenza, morbosamente, perché è morbosamente innamorata di me, e questo l'ha sempre dimostrato. E quindi in un certo senso ha un po' anche pilotato quella che è stata la mia adolescenza, e credo che abbia inciso anche su quello che sono, sull'uomo che sono oggi.
Questo è un punto, perché ricordo che ho letto un libro molto interessante, Le donne che amano troppo, che quindi vivono e si nutrono di quello che è l'affetto su una persona, che non è comunque un amore sano. Un giorno qualcuno mi ha detto: tu sei una mamma di successo perché tua figlia non ha più bisogno di te. Sai, una mamma sentirsi dire che la figlia può spostarsi, può andare,
sì,
e non
sì,
ha più bisogno, sembra un delirio.
Sì, sì.
Nella realtà noi sappiamo che quando un figlio decide poi di sua spontanea volontà la propria vita e non ha più bisogno di te, è il massimo dei successi, perché non è che puoi avere sempre dei bambini. È interessante, è un po' una caratteristica della mamma meridionale che si attacca al figlio maschio.
Vero.
In maniera morbosa. Un po' però questo è un dramma, sinceramente, un dramma grosso, perché un figlio poi deve andare a realizzare quello che la mamma ha nell'ideale, probabilmente. Questo ha influito molto sulla tua
tantissimo,
vita.
Tantissimo, perché io credo che mia mamma non abbia messo in conto che un giorno sarei potuto andare via e crearmi la mia famiglia. Probabilmente sapeva che era così, ma non l'ha messo realmente in conto, perché ha cercato di... Adesso non voglio accusarla, l'adoro, è mia mamma assolutamente, però ha comunque pilotato. Io ho sempre, per esempio, il fattore, tu dicevi prima che sono musicista, in realtà non lo sono, proprio perché nasco no, da bambino ho preso la chitarra in mano, ho sempre avuto questo orecchio per la musica, questo buon orecchio per la musica, questo amore per la musica che però poi mia mamma non mi ha fatto sviluppare. Per diversi motivi, per cui ora non sono un musicista, proprio perché mia mamma sosteneva che diventare un musicista non era così
Un
appagante,
mestiere.
non era un mestiere, non era un futuro adatto per un ragazzo. Se parliamo degli anni 70, probabilmente anche l'aspetto musicale che c'era a livello mondano non era neanche così bellissimo, così propositivo per i giovani, quindi un pochino la giustifico sotto questo aspetto, però credo che un genitore non possa assolutamente pilotare e strutturare la vita di un ragazzo, cioè deve accompagnarlo alle proprie scelte.
Perché questo credo che poi non faccia sentire anche la persona compresa nella propria identità, è come snaturare un'identità.
Assolutamente. Tant'è vero che al momento in cui ho dovuto scegliere la scuola, dopo le scuole medie, ho scelto una scuola che non era quella che mi si addiceva, l'ho scelta solamente perché il mio amico andava lì e allora per non essere da solo sono andato con un mio
E cosa
amico.
hai
Ho fatto
fatto?
l'odontotecnico.
Pensa
E
un
tra
po'.
l'altro, con i lavori manuali sono sempre stato bravissimo, però facevo i lavoretti per gli altri, a me di andare a scuola non mi interessava, ci ho messo 5 anni per farne 3 e non l'ho neanche conclusa. E dire che mi dispiace non lo dico, non dico che mi dispiace che non ho concluso. Sì, sono stato stupido perché l'opportunità dei miei genitori me l'hanno data, non l'ho sfruttata perché non la sentivo mia.
Sai cos'è il problema? Abbiamo avuto un'epoca Spock, che era un pediatra di un tempo che ha stabilito che i bambini dovessero decidere tutto da soli, che ha creato una generazione orribile,
Sì?
senza una guida. E poi abbiamo avuto genitore padrone della vita dei figli. Ed è stato un dramma anche quello, perché non ha permesso ai ragazzi di sviluppare la propria identità. Non è facile trovare la via di mezzo.
No.
Non è facile, perché bisogna anche avere la capacità di capire quello che un figlio vuole. E non è per tutti possibile, soprattutto ai tempi di cui parli tu, no? Mamma di quell'epoca non è che si preoccupasse di com'era il bambino, ma di quello che avrebbe fatto come papà, come marito futuro, eccetera, eccetera. A scuola tu come l'hai vissuta la situazione? L'hai vissuta male?
Male, male perché se poi collego anche la mia vita cristiana, visto che vengo da una famiglia di credenti, no, no, non nasco perché poi avevo probabilmente 6-7 anni quando i miei lo sono diventati credenti, volevo dire che anche questo ha inciso anche sulla mia vita cristiana, perché poi crescendo in un ambiente cristiano ho trovato delle difficoltà anche lì. Proprio per l'imposizione caratteriale, strutturale di mia mamma, che voleva che seguissi per forza la sua strada. Beh, io in questo periodo ho comunque conosciuto Gesù, l'ho conosciuto, ma a un certo punto della mia vita, proprio collegandomi col discorso della scuola, l'ho un po' rimbalzato perché mi sono trovato addosso un'identità che probabilmente a quel punto della mia vita non volevo.
Io credo che poi il danno dell'identità che non è formata, dove tutti i pezzi sono scombinati, sia una cosa che può durare nel tempo. Un figlio come te, voglio dire un uomo come te, arriverà poi alla ricerca dell'identità anche in seguito, se è stata pilotata in questa maniera. Ma la tua ribellione dell'epoca, da bambino, da ragazzo, come si manifestava? Questa rabbia che cresceva dentro di te, unita poi diciamo così, al volere una vita diversa da quella che ti si proponeva, in che cosa scaturiva? Qual era la tua ribellione? Come ti comportavi?
Ecco, c'è da dire prima di tutto che quello in cui è riuscita mia mamma è nella mia educazione. Io in casa mia non ho mai avuto gesti né motivo di ribellione nei loro confronti, però l'ho sfogato fuori. Quindi perché poi con gli anni dell'adolescenza mi sono lasciato andare in varie droghe.
Mandiamo un brano musicale, ne parliamo subito dopo, perché anche questa educazione apparente, diciamo così, manifestata in casa e poi un'altra identità fuori, è qualcosa di cui dobbiamo parlare,
sì,
perché
certo.
I giovani spesso si trovano in questo modo. Mandiamo un brano musicale tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Eccoci insieme. Secondo te, ti pongo una domanda e inizio subito con una domanda, l'educazione rivolta verso i genitori in famiglia, apparente, che però nasconde e dentro c'è un'ebollizione di rabbia che si scatena fuori, questo secondo me non è, secondo te anche, come secondo me, non è il dramma fondamentale?
Sì, credo sia proprio controproducente, perché io penso che lo vedo anche adesso proprio con il mio ragazzo di 13 anni, che a volte vorrebbe sfogare, e io glielo dico non trattenere. Io ho trattenuto per anni e poi alla fine non ho ottenuto quello che volevo, nonostante ho rispettato i miei genitori. Tu rimani sempre nel rispetto, io sono tuo papà, ma devi dire quello che pensi, e se ti scappa anche in una maniera un po' aggressiva, fallo pure, poi sistemiamo anche quello, però non devi trattenere niente. L'educazione ce l'hai addosso, perché te la stiamo insegnando, perché il tuo percorso lo stai facendo, non sei un ragazzino con un aspetto caratteriale devastante, però di quello che pensi, sfogalo anche in maniera nervosa. Io non l'ho fatto e ora mi trovo
con tanti problemi.
Con tanti problemi.
Ma secondo quello che tu hai vissuto, il fatto di rivolgersi alla droga, perché può nascere per i giovani per superficialità adesso, attualmente, ma il tuo può essere stato una forma di ribellione diciamo così, nascostamente odio verso la mamma, di dire adesso io mi devasto perché tanto tu non accetti quello che io sono, tanto vale che io non viva più e quindi non mi interessa avere una vita sana?
Sì, allora, non mi interessa avere una vita sana, ma è adesso faccio quello che voglio. Quando tu sei in casa comandi tu, quando sono fuori comando io. Allora io faccio, tu non vuoi che faccio questo, io faccio questo. Tu non vuoi che faccio questo, io faccio questo. È stato sempre così.
È stata la tua manifestazione, sì, tra virgolette, di odio, no?
Sì, è stato, ripeto, sempre, perché l'educazione in casa mia non è mai mancata, e poi non è mai mancato Gesù. Gesù è stato sempre presente. Sempre, sempre vicino, sempre, perché nonostante tutto quello che facevo, cercavo di fare le cose con la possibilità di ritornare indietro. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ok, mi faccio una canna perché so che stasera mi passa, domani torno io. Mi faccio, ho fatto uso anche di cocaina, ok, la uso, ma domani mattina mi sveglio e sono ancora Giuseppe, posso ancora camminare per la strada, posso ancora recuperare. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre con questo presupposto, che potessi sempre tornare io, perché sapevo che Gesù era al mio fianco sempre, non l'ho mai scartato questo, non l'ho mai messo da parte. Ho cercato di andare contro mia mamma in questo senso, non contro Gesù.
Però io dico una cosa, tu sai che anche l'eccesso di zelo, di fariseismo o di religiosità è negativo, quanto proprio che non ci possa essere addirittura Dio o la religione in una famiglia, perché spesso noi imponiamo agli altri certi aspetti della vita che spettano al Signore. Noi possiamo indicare la strada alle persone, ma poi chi fa crescere in realtà è Dio.
Esatto.
Quindi credo che la ricerca della sobrietà nella vita dovrebbe essere la ricerca migliore che uno può fare, dell'equilibrio. Perché dico, ma io devo essere zelante nel Signore? Sì, zelante nell'opera sua, non nell'opera tua, che tu hai in mente.
Esatto.
Di sviluppare. E io non do colpa a tua mamma o a tante altre persone, perché sicuramente una mamma, non stiamo giudicandola, una mamma
no,
cerca di fare il bene per i propri figli, e dietro ogni storia dietro ogni persona c'è una storia, quindi evidentemente in un certo momento della vita uno pensa di far bene, però proprio queste storie malvissute servono proprio, che se in questo momento c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che sta vivendo una situazione di questo genere, possa tornare indietro e fare un passo indietro, altrimenti non saremmo qui.
Sì.
E stiamo dicendo che per quanto una persona possa essere convinta di fare il bene di un'altra persona, quando la vita di quella persona la inghiottisce e la vuole dominare, non è mai bene, perché neanche Dio lo fa con noi. L'educazione è un'altra cosa. L'educazione è portare una persona a un certo ragionamento e indicargli la via dove deve camminare. E questo non vuol dire, perché poi parleremo anche del discorso di tuo figlio che ha paura di importi troppo, poi
sì.
Ci arriveremo, no? Come influenza la nostra vita anche l'educazione che abbiamo ricevuto. Però è un po', diciamo, ridicolo il fatto di dire mi faccio una canna e poi tanto torno quello che
sì, è vero.
Come dire la mia vita è sotto controllo, la sto controllando,
sì,
perché nessun vizio ti controlla, e anche la formazione dell'identità altalenante in questo modo non è una formazione esatta, di dire perché tutti dicono, anche tutti, ogni tossicodipendente dice tanto
indietro,
io torno indietro, ma non si torna indietro.
Sì, però il punto, scusami se ti interrompo, il punto su cui io mi fermo quando dico questa cosa è che io avevo sempre Gesù di fianco, sempre, non ho mai dimenticato di averlo, mai. Quindi dico questa cosa del tornare indietro perché avevo la convinzione che Gesù avesse la mia vita comunque nelle sue mani, sempre.
E questo non deve far capire, questo discorso che stai facendo, far capire che indipendentemente noi abbiamo un compito, ma l'aspetto più profondo, intimo, segreto e proprio nascosto ce l'ha il Signore. Che noi pensiamo che Dio abbandoni un nostro figlio, che Dio abbandoni una situazione, che Dio non possa parlare ai cuori, che Dio a un peccatore lo lasci lì a sbagliare e non ci sia al fianco. Abbiamo un concetto completamente sbagliato, e per quello che ci prendiamo la briga di fare oltre quello che ci spetta,
sì,
di diritto di dover fare.
Sì.
Perché il Signore ha il suo tempo, è come un seme seminato dentro, e poi questo seme lavora, lavora, mentre noi non vediamo, lavora. Fino a che poi salta fuori questo frutto, questo ci dovrebbe tranquillizzare. E con i nostri figli, e con chi evangelizziamo, e per quello che facciamo, e per le opere. Invece l'uomo ha sempre questo brutto difetto di voler controllare,
sì,
manipolare, ma non possiamo manipolare le cose di Dio, le cose intime e profonde, non dobbiamo e non possiamo manipolarle, perché il Signore è quello che opera nel segreto dei cuori. E anche la persona più brutta che noi possiamo vedere al momento, come tu potevi essere per molti uno che si drogava, però in realtà la profonda intimità tua, quell'essenza, quello che Dio aveva visto, oltre l'apparenza, era solo conoscenza del Signore. E noi interferiamo su questo.
Sempre, sì, infatti, questo è un grosso errore.
È un grosso errore. E invece Dio vuole farci trovare proprio con l'identità, parlare alla parte più profonda di noi. Quella più intima e profonda. Quindi un'educazione dice: parla al tuo fanciullo del Signore, dice la parola di Dio, perché anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà. E quello è il compito limitato a un genitore, essere di esempio a un figlio, eccetera. E poi pregare, e poi star vicino, e poi comprendere, e lasciare a Dio che ci riveli il tracciato. E lasciarlo agire, quella è fede e fiducia, no?
Sì.
Questo non vuol dire che ci estraniamo dall'educazione, ma collaboriamo con il Signore affinché l'opera venga compiuta, altrimenti la devastazione è sicura, come la tua. Però mi fa piacere che tu possa dire a qualche mamma che sta ascoltando adesso, a qualche persona, ehi, guarda che tu hai parlato di Dio a tuo figlio, hai parlato di Dio a quella persona, ma Dio sta lavorando, mentre tu dormi, mentre tu vai a letto e vivi la tua vita, mentre tu piangi o ti disperi, Dio al fianco di quella persona che tu hai cercato di non forzare la mano. La fede sta nel lasciare a Dio il potere di agire, di far venire fuori qualcosa di spettacolare da quella persona, perché lì lavora il Signore. E tante volte noi umani tardiamo, ci scalmaniamo proprio per rovinare l'opera segreta del Signore. Ad ogni modo, Dio c'è stato, no? In te, e ancora c'è.
C'è.
Tante volte dobbiamo accontentare, purtroppo, la gente. E questo è un tema che ultimamente mi tocca moltissimo, perché anche il modo in cui vedono gli altri, io ho visto che c'è l'apparenza, poi c'è l'apparenza dell'apparenza, ma nella profondità proprio non entra nessuno, se non è Dio a rivelarcelo. E noi siamo, veramente Pirandello diceva, a metterci mille maschere per accontentare tutti, e poi alla fine se accontenti uno non accontenti l'altro.
Esatto, non ce la farai mai.
Non ce la farai mai, quindi vale la pena vale la pena pagare anche un prezzo, ma permettere a Dio di tirar fuori quello che realmente siamo, per quanti incompresi siamo. Perché c'è una via meravigliosa per ognuno di noi, c'è un prodotto finale che Dio ha in mente, e questo ci vuole coraggio. Coraggio anche sentirsi dire e sbattere porte in faccia intorno e guardare verso Gesù, verso il Signore. Questo lo dico per te, lo dico per me, perché questa è la strada maestra, ma è la strada dura, difficile. Forse anche la strada della solitudine in certi momenti. E molti non vogliono pagare questo prezzo della solitudine, però non puoi entrare veramente nella via maestra se non sei pronto a lasciare ogni cosa, a essere solo, anche dalla comprensione delle persone, perché magari te ne manda una solamente che ti capisce, quell'una vale 100.000 quando sì. Puoi essere te stesso. Questo è importante, è stato una, diciamo, una parentesi, però credo che qualcuno possa trovarne beneficio. Mandiamo un altro brano musicale, ci troviamo tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme, io e Giuseppe, a parlare di cose che tante volte ripercorrere un percorso fa male. Fa male perché vediamo certe parti di noi smembrate, però sai cosa ti dico, Giuseppe, cosa dico a ogni ascoltatore? Che Dio trasforma il male in bene. E ci rende unici anche per tutta la nostra esperienza passata, se sappiamo coglierla e prenderla e utilizzarla nel momento e nel modo giusto. Volevo ricordarvi i nostri recapiti. Se volete mandare un WhatsApp, un SMS o chiamare, potete fare il 338 522 3006. Vi ripeto, qui abbiamo un giovane uomo, un ragazzo, ma uomo perché ha tre figli, che può essere utile anche per i vostri figli. Credo che poi, se chiamate in radio, possano darvi un recapito e un'indicazione della chiesa,
molto
dove
volentieri.
Lui organizza le varie cose, in modo che possiate indirizzare i vostri giovani, perché li ha a cuore lui, per cui ve lo avrete possibilità anche di sentire un suo parere se state vivendo un'esperienza simile. Telefono fisso 0362 24 5400. Ripeto, 0362 24 5400 e un'email, potete scriverla info@crcmedia.it. Niente di quello che hai vissuto è buttato via,
no,
ricordati, niente.
Convinto.
Anzi, forse è il momento di raccogliere tutti i pezzi, di farle mettere insieme a Dio e di dare agli altri. Tu mi hai detto una frase bellissima prima, la tua parola emblematica è altruismo.
Sì.
Hai detto, cioè altruismo, se legato all'amore, è straordinario. Parleremo anche di questo. Quindi tu ti sei ribellato a tua mamma e hai avuto odio.
Sì, tanto.
Tanto odio. Che l'hai buttato verso di te. Tante volte i nostri giovani si danneggiano perché probabilmente hanno anche tutto materialmente, ma non hanno la possibilità di essere se stessi.
Sì.
Sono dei modelli durissimi.
Perché poi ti senti trascinato, perché poi se cresci con un'educazione tale che ti mette nella testa che i tuoi genitori sono il tuo punto di riferimento, perché questo è, e tu ti fidi di tutto quello che loro ti dicono, e se ti dicono che devi prendere quel percorso, tu inevitabilmente lo prendi, e contrariamente comunque lo prendi, cioè non puoi opporti perché ti senti non obbligato ma coinvolto da quella che è, come dicevi tu prima, un'educazione forzata.
Però intanto la ribellione, tu lo prendi quel percorso,
sì.
Ma la ribellione che c'è dall'altra parte ti dice tutto, perché
non è
una contrapposizione poi tra quello che gli altri vogliono vedere e quello che sei, per cui c'è un smembramento anche della personalità. Parliamo di un giovane, quindi, che si trova nella droga, che si trova in certi ambienti, come se la vive? Io sono molto fuori da questo perché sinceramente non ho mai fatto abuso di droghe, né di alcol né niente, no? E quindi non riesco a capire neanche il meccanismo attraverso il quale un giovane possa entrare in questo, ma tu hai esperienza.
Sì, magari... è un meccanismo strano, perché è un meccanismo che può partire per diversissimi motivi. E uno dei quali il più sciocco è semplicemente la curiosità. La curiosità di una cosa che non si può fare, e uno dice perché non si può fare? Perché non si può fare te lo posso raccontare io, però si può fare anche per una semplice curiosità, perché poi entri in un sistema anche solamente di rovinare la tua immagine, che non è poco, perché tu dici provo, ok, entro, mi faccio una canna, provo la cocaina, ma tu sei diventato un drogato. Per toglierti una curiosità, ecco, le curiosità si possono togliere per altre cose. Per
però questo perché, no, perché il drogato però non si definisce mai tale, prima di dire che uno che dipende da qualche cosa pensa sempre ad avere il controllo di tutta la situazione?
Perché può sembrare un gioco. Proprio per il meccanismo di curiosità uno dice ok, provo, tanto è un gioco, torno indietro. E spesso è così perché se alle tue spalle c'è una famiglia cristiana, se hai Gesù nel tuo cuore, questo può essere più semplice, però non sempre è così, quindi non è scontato che tu riesci a tornare indietro. Io, grazie a Dio, Gesù...
Quanti anni però hai fatto abuso di sostanze?
Io credo una decina.
Quindi non poco.
Non poco.
Non stai parlando di uno che ha fatto l'esperienza ed è uscito?
No, no. Non poco, l'ho sempre, come dicevi tu prima, non so come faccio ad essere così presuntuoso, però l'ho sempre controllata la situazione. Però non è semplice, non è così scontato che si possa controllare.
Controllare cosa vuol dire?
Vuol dire che, uso la cocaina, domani mattina mi sveglio, mia mamma non se ne accorge, sto attento, ne uso poca, non faccio 10 grammi, ne faccio uno.
Però quanto influenza la personalità, anche l'abuso di sostanze stupefacenti? Poi alla fine che cosa diventano nella vita? La personalità quanto viene inibita?
Tantissimo, tantissimo, perché comunque... tu quel tempo che hai usato per fare queste cose qui è un tempo buttato via. E non solo è un tempo buttato via per te, è un tempo buttato via anche agli occhi degli altri. Perché tu hai, io penso che un essere umano, una persona, debba crescere per diventare qualcuno. E per fare questo devi sempre cercare di scalfire il meno possibile la tua immagine rispetto agli occhi degli altri. Questo è. Cioè,
perdi credibilità.
Sì, perdi credibilità, costruisci una cosa intorno a te che non è la tua, non è la tua.
E come si sta però quando tu in qualche modo ti mascheri nella vita quotidiana verso i genitori o quelli che non sanno la tua seconda vita?
Si sta male perché adesso che mi fai tornare indietro e non ho neanche voglia di farlo, però lo faccio perché me lo chiedi, perché non è bello, perché sì. Il percorso che ho fatto era giusto che lo facessi, ma se potessi tornare indietro non lo farei più, perché lo rinnego, non mi piace, non mi piace nemmeno raccontarle queste robe qui, perché è brutto, perché è un'immagine che non voglio più. Comunque il momento è bello, tra virgolette, il momento curioso, il momento che ci sta, è il momento da cui decidi di farlo a quando l'hai fatto, quello. È un po' come quando desideri una cosa, la desideri, quello è il momento bello, quando ce l'hai basta, ne vuoi un'altra. Nel momento in cui la fai ti senti uno stupido, perché se hai una buona base, una buona famiglia, se credi che Gesù è di fianco a te, una volta che hai fatto quello, che ti sei tolto quello sfizio di dire ok dai andiamo a fare questa serata, poi prendi, parti, la fai, il bello finisce, perché poi comincia il recupero di te stesso, cominci a dire ma cosa ho fatto, ma mi sento stupido, ma non riesco a controllare la mia vita, dove vado, cosa faccio, e se incontro una persona che mi conosce e mi vede in queste condizioni. E allora impari a nascondere, diventi un topolino, cerchi di nasconderti. E dico, essere curiosi per questo, se qualcuno può ascoltare, dico di non cercare di non togliersi nemmeno la curiosità, cioè non lasciare
stare. Qual è secondo te il malessere, se posso, siccome tu ami molto i giovani, il malessere del giovane oggi? Perché si trova in questa vita così frenetica e superficiale? Perché non costruisce un futuro il giovane? Che cosa sta succedendo?
Sta succedendo che quello che ti propone, secondo il mio punto di vista, la vita mondana, ti propone molte distrazioni, molte cose belle, ma belle per finta. Ormai è impostato tutto su soldi, tecnologia e sesso. Poi tutto questo viene contornato, cioè tutto questo non contornato, è un contorno che ti porta alla droga, perché soldi, sesso, insomma, è tutto questo perché un giovane non ha capito ancora dove deve infilarsi nella sua vita, dove... cosa deve fare, non ha capito dove inserirsi nella società.
Ma a dirla brutta, tu vedi molti genitori che diventano punti di riferimento per i loro figli?
Ora non più. Non credo di no. Credo di no perché è cambiato proprio anche quello. Siamo cambiati anche noi genitori.
E perché secondo te il giovane non ha più come punto di riferimento il genitore o la famiglia?
Perché il genitore stesso non ha più punti di riferimento per guidare i propri ragazzi, perché non ci sono più i valori di una volta. Lo vedo sia dai piccoli, lo vedo anche dai grandi. Si cerca di far stare meglio i propri figli dando le cose attuali. Cioè io sento dire, ma anche nei piccoli, ma sì, è giusto che abbiano il cellulare, perché è un portarsi al passo coi tempi.
Possiamo dire che questa puntata, queste puntate che faremo, è un po' un titolo, se vogliamo dare un titolo, partiamo da noi.
Partiamo da noi.
Partiamo da noi, che è la cosa fondamentale. Perché credo che non si possa diventare educatori senza essere educati e non
sono
si
d'accordo.
Possa. Partiamo da noi, che forse è quello che stiamo costruendo anche noi stessi adulti adesso con il Signore. Quello che non sono riusciti a costruire i nostri genitori lo sta costruendo il Signore.
Noi, sì.
Non è facile, però vorremmo diventare dei punti di riferimento. L'Apostolo Paolo diceva, prendete esempio da me. Quindi essere di esempio si può. Si può, si deve.
Si deve, sì, infatti,
si
voglio
deve.
Dire io.
Sapevo di... Adesso mandiamo un brano musicale, poi ti dico cosa ho visto, che strategie hanno usato alcuni religiosi per cambiare degli aspetti di una società in cui vivevano. Mandiamo un brano musicale tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Sì, ecco, c'avevo un'amica in cui la sua guida spirituale aveva stabilito che piazzava in zone, diciamo, malfamate o in zone brutte, famiglie ben costruite, ben articolate, in modo tale che potessero diventare un esempio per le famiglie intorno. E hanno visto che se queste famiglie erano veramente ben strutturate, piano piano le famiglie intorno cambiavano. Quindi questo è un po' quello che dicevamo prima del brano musicale, che l'esempio è importante. E ottenevano dei risultati, perché poi qualcuno vedeva i frutti di quello che vivevano e in qualche modo voleva imitarli. Come oggi si imitano dei modelli sbagliati, si può imitare anche un modello
proprio
giusto,
questo
esatto. Questo è il concetto.
Sì.
E però bisogna essere molto forti, essere dei modelli, non è che ci possiamo permettere quello che vogliamo noi. O fare quello che vogliamo noi, perché in qualche modo diventiamo un punto di riferimento per gli altri. Chi vuole farlo questo? Pochi vogliono farlo,
sì,
questo.
Eh sì, perché è difficile.
Perché non è semplice. Quindi tu hai avuto, mi dicevi che poi dall'età giovanissimo hai vissuto tutta la tua esperienza, diciamo anche così, come dipendenza insieme a una ragazza che attualmente
sì,
è tua moglie.
Sì.
Che poi si dice, ma abbiamo fatto questa esperienza insieme, non era la donna idonea a me, ma tu l'hai presentata come una donna fantastica,
sì, lo è.
Meravigliosa. E oltre a tutto il resto ti sei unito e quindi hai avuto anche un amore all'interno di questa tua brutta,
sì,
tra virgolette, storia anche di dipendenza. E come si vive una storia d'amore uniti insieme anche in una situazione così drammatica, forse anche brutta da raccontare o da dire con una persona?
Beh, forse poi nel mio caso specifico, perché poi non si può generalizzare, perché ogni situazione è a sé, però nel mio caso specifico ha fatto parte delle componenti per cui oggi sono qui e non sono in un carcere o addirittura in un cimitero, per cui, perché poi tanta gente poi ci è finita, no? Perché poi prendendo la strada della droga è inevitabile che o da una parte o dall'altra finisci, però è stata una componente, oltre comunque la mia famiglia, Gesù era sempre al mio fianco e mia moglie, diciamo, anche se ha vissuto con me un po' questo, ci siamo
me l'hai trascinata
spalleggiate.
Tu o...
Ma non parlerei io di un trascinamento, è un coinvolgimento, ci siamo coinvolte in questa vita, gli amici erano uguali, era una ragazza della mia compagnia.
Però mi posso dire che io immagino un genitore che vede il figlio che è insieme a una persona, tra virgolette, sbagliata quanto lui, sotto certi punti di vista, e poi questa storia pian piano la riguardiamo a ritroso, cioè la riascoltiamo, la viviamo, e poi la persona che era coinvolta con questa persona sbagliata, come il tuo caso, secondo magari i tuoi genitori o la società, era sbagliata, è stato lo strumento,
sì,
anche per venirne fuori. E questo ci racconta che veramente le vie di Dio non sono le nostre vie. e che per noi è inconcepibile capire che cosa userà e come lo userà, e come siamo sciocchi tante volte a immaginare il finale di una storia a nostro modo, e come intralciamo certi progetti, e come invece la fede, ma chissà perché, ti costringe a ritirarti un po' e a guardare con gli occhi di Dio e di dire: io sono qua, ti prego, però ho mio figlio, mia figlia in questa condizione, tu guarda, osserva, e forse sai più tu di me quello che sta accadendo. Questo è straordinario.
Straordinario.
Come ogni storia abbia qualcosa di incomprensibile alla vista. Questo mi affascina tantissimo. Mi piace molto raccogliere le storie, soprattutto perché poi mettiamo insieme tutti i pezzi e capisco di come le nostre vie non sono le sue vie, e i nostri pensieri non sono i suoi pensieri, e i nostri tempi non sono i suoi tempi, di come dobbiamo essere così umili da fare un passo indietro e dire: non giudico, perché chi giudica sei tu, a meno che tu mi faccia vedere esattamente quello che stai facendo, o se non c'è più speranza. Ma questa è una trasmissione di speranza.
Sì.
Di speranza.
Sì, io molto spesso uso una metafora dello zainetto, no? Quando poi suono in chiesa, che presento un po', che noi viviamo con questo zainetto, e però quando andiamo davanti a Gesù, davanti al Signore, dobbiamo semplicemente togliere lo zainetto e lasciarlo per terra. Lo zainetto dei nostri problemi, delle nostre fatiche, delle nostre... dobbiamo lasciarci guidare, questa è la verità. Infatti, se posso aprire la parentesi su mia moglie, visto che l'hai menzionata, ed è la persona che ha inciso prevalentemente nella mia vita. Era una persona, come ti dicevo prima, che non ci stava nella mia famiglia, perché arrivando da una famiglia cristiana, mia mamma non voleva che stessi con una persona che non arrivava da lì. Dopo questo periodo di adolescenza triste, io sono ritornato nelle mani di Dio, grazie a mia moglie.
Vogliamo dire che ti sei battezzato all'età di 17
sì,
anni?
Sì,
vogliamo
sì.
dire che suonavi e cantavi in una
sì.
chiesa? Allora diciamolo, racconta la tua storia, anche nonostante ci fosse quell'aspetto di vita così nascosto. Voglio capire come vivevi poi dentro la chiesa la situazione.
Sì, sì, io l'ho vissuto proprio come dicevo prima, no? Mia mamma è stata un po' costrittiva, e anche la vita di chiesa l'ho vissuta in maniera costretta. Infatti anche fare il battesimo per me è stata una formalità, più che una scelta personale, più che una scelta sincera. Sì, suonavo, ho fatto parte del gruppo giovani, ho suonato con loro e l'ho sempre fatto molto volentieri. Quello è stato un legante per tutta la mia vita spirituale, la mia vita normale, tant'è vero che lo faccio ancora oggi. Perché dopo questo periodo, come ti dicevo, proprio mia moglie mi ha fatto ritornare, perché abbiamo conosciuto degli amici, e io su Facebook, social network di ora, vedevo che mandavano foto con messaggi, con versetti biblici, e ancora una volta dico: ancora mi stai cercando? Ma questi cosa fanno? Mi sono interessato, e facevano parte della Chiesa Nuova Vita, erano ancora una decina di persone, e mia moglie mi ha portato lì, non io, perché io ancora lì ho rifiutato di nuovo la chiamata di Gesù. Mia moglie, tu pensa, una donna che per mia mamma...
Eravate già sposati all'epoca?
Sì, sì, sì.
E tu abusavi ancora nonostante fossi sposato?
No. L'ho fatto solo da ragazzo, poi dopo ho scelto il mio percorso quando ci siamo sposati, ma già molto prima ho smesso. Noi siamo sposati dal 2003 con mia moglie, lì ti parlo del 93, insomma...
Sì,
poi
sì,
sono
quindi...
passati 20 anni, quindi 10 di quelli. No, in realtà poi mi sono aggiustato molto, molto prima, no? Poi ho deciso, ti ripeto, il fondamento nel mio cuore era sempre quello: Gesù non mi ha mai lasciato, mai abbandonato. E la mia idea di tornare era sempre lì, chiusa nell'uovo, no?
Però poi, aspettavi.
Non lo so cosa aspettavo. Aspettavo come uno sciocco, non dovevo aspettare, ho buttato via solo del tempo. Vabbè. Ma
però,
come dicevi tu,
come
non
facciamo?
Non è buttato, fa tutto parte della nostra crescita. Ora posso raccontare a chiunque quello che ho vissuto e come l'ho vissuto e dove sono arrivato, per cui Gesù è sempre lì. Una volta che tu lo conosci non si sposta più, è sempre lì.
È vero che quel seme, no?
Sì.
Buttato dentro
ce l'hai.
E poi nessuno lo vede più.
Ce l'hai, anche come ti dicevo, con costrizione ero in chiesa io, volevo andare a giocare a pallone la domenica mattina, ma no, devi venire in chiesa. Quello forse è un modo sbagliato, però il seme è sempre lì. Bisogna piantarlo in una maniera diversa, credo, però bisogna piantarlo perché poi torna.
Ma è ricorrente in questi giorni questo discorso anche nella mia vita? Perché magari semini, poi vedi nella persona con la quale, nella quale hai seminato, dici mamma mia, è passato tanto tempo, sì, non sto vedendo niente. E questo vale per la mia famiglia, soprattutto un fratello che non ha accettato ancora Gesù. Poi sentirti dire, ma è successo qualcosa in me, io è come se mi si fossero aperti gli occhi, non so dove sto andando, cosa sto facendo, ma non sono più quello di prima. Però tu apparentemente non vedi niente.
Ti cambia.
Tu non vedi niente però, non lo vedi andare in chiesa, non lo vedi strutturalmente cambiato, ma intanto segretamente questa persona sta incominciando a rivalutare la vita tutto in un altro modo. E quell'anno in cui tu speravi che dopo l'evento, che è stato magari malato, gli è successo qualcosa, dovevi vederlo subito in chiesa, non avviene, pensi che tutto sia morto, finito, invece non è vero niente. Guarda che quello che stiamo dicendo è importante. Perché vuol dire proprio che quando tu hai gettato il seme, non sta più a te vedere che fine farà quel seme. Però raccoglieremo i frutti del nostro lavoro, sia educativo nei confronti dei nostri figli, di quello che siamo, di quello che diamo. Purtroppo siamo in un'epoca di consumismo dove noi vogliamo vedere troppo presto i risultati. Tutto corre troppo velocemente. Fermiamoci un attimo.
È vero. Siamo sempre trascinati da...
Vogliamo
da
vedere,
cosa,
vogliamo, ma da che cosa? Una frenesia. Non fai in tempo un cellulare ad averlo in mano, averlo acquistato a fior di euro per vedere che cambiano la tecnologia e poi non puoi più aggiornarlo perché ti cambiano e devi prenderne un altro.
Vero.
Quindi siamo abituati a ritmi incredibili dove niente si ferma più. Se tu ti fermi, resti lontano e non più inglobato nella società. Ed è una scelta difficile.
Sì.
Come lo faccio l'aggiornamento di WhatsApp? Oppure rimango che non posso più farlo e non posso più usare il cellulare? No, devo cambiare il cellulare, altrimenti questa opzione non ce l'ho più, quell'altra non ce l'ho più. Ma così tutta la vita.
Sì, è vero, hai ragione. C'è un punto su cui riflettere tantissimo questo.
Ma questo sta influendo anche il nostro ragionamento con Dio. Questa frenesia che abbiamo... ci dà, vogliamo le chiese in una certa maniera, o ci aggiorniamo o le creiamo in certe maniere, perché altrimenti i tempi di Dio ci paiono così lunghi che ci sentiamo dei falliti, ma non è la verità. Non è la verità, questo è in famiglia, nelle costruzioni del matrimonio, in ogni cosa. Terminiamo qui questa puntata, naturalmente ti invito per la seconda puntata, grazie della disponibilità. So che tante volte si soffre anche quando si racconta il proprio passato, ti ringrazio anche della tua sofferenza.
Grazie.
Un abbraccio a tutti da Maria.
Giuseppe.
Alla prossima, ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.